Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Africa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87,9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. E quindi per questo 14 febbraio, la puntata di Radio Africa sarà registrata. Parleremo della situazione in Senegal, dell'eventuale abbandono del Franco CFA da parte dei paesi dell'Alleanza del Sahel e della situazione in Congo. E allora cominciamo con gli avvenimenti del Senegal. Continuano le proteste in Senegal. Un ragazzo di 19 anni è morto sabato in seguito alle ferite riportate durante una manifestazione nel sud del Senegal, portando a tre il numero dei morti nel paese dall'inizio della crisi legata al rinvio delle elezioni presidenziali. È avvenuto a Ziguinchor. Il ragazzo era uno studente delle scuole superiori che viveva in un quartiere comunemente chiamato Grand Dakar, Ziguinchor. Sabato la maggior parte delle città del Senegal è rimasta calma, ma le manifestazioni spontanee sono continuate nella città di Casamance, roccaforte dell'oppositore Ousmane Sonko, che è imprigionato, il maggior oppositore del presidente Macky Sall. Hanno riunito diverse queste manifestazioni, diverse decine di giovani, a volte minorenni, e le forze di sicurezza hanno cercato di disperderli usando gas lacrimogeni. Anche uno studente di 22 anni a Saint-Louis, nel nord del paese, un commerciante di 23 anni a Dakar, sono stati uccisi da venerdì durante le proteste contro il rinvio delle elezioni presidenziali previste per il 25 di febbraio, annunciate questo rinvio dal presidente Macky Sall. L'opposizione vede questo rinvio come un piano per evitare la sconfitta del candidato presidenziale o addirittura per mantenere l'attuale presidente alla guida del paese ancora per diversi anni. Diomaye Faye, candidato del PASTEF, principale forza di opposizione messa al bando, che ha ricevuto il sostegno di Ousmane Sonko, ha denunciato la brutalità delle forze di sicurezza che hanno compiuto violenze senza precedente e ha accolto con favore gli sforzi della società civile e degli attori politici per bloccare il colpo di Stato costituzionale del presidente Sall e mantenere la data delle elezioni presidenziali al 25 di febbraio. Martedì scorso era prevista una nuova manifestazione lanciata da un collettivo della società civile, Ars Nuove Elezioni, proteggiamo le nostre elezioni. Di fronte alla repressione, hanno detto i componenti di questo collettivo, abbiamo bisogno di una strategia di lotta cittadina. La disobbedienza civile è un'arma che useremo per fermare questo paese e ripristinare la legalità costituzionale. Le autorità senegalesi hanno vietato questa manifestazione, che doveva essere una marcia silenziosa, a Dakar il 13 di febbraio. Questo collettivo, Ars Nuove Elezioni, riunisce diverse decine di organizzazioni sindacali, di gruppi cittadini e religiosi, ma ha confermato di aver ricevuto una lettera dalla prefettura che vietava la marcia. E nella lettera, pubblicata sui social, si legge che la manifestazione rischia di causare gravi disagi alla circolazione. Ars Nuove Elezioni ha chiesto ai senegalesi di riunirsi in massa lo stesso a partire dalle 15 in un quartiere vicino al centro della capitale. Le manifestazioni sono soggette a un regime di autorizzazione. Negli ultimi anni le autorità hanno rifiutato di consentire lo svolgimento di numerose manifestazioni dell'opposizione, mentre si sta mobilitando tutta la società civile senegalese. In un video sotto forma di lettera aperta al Presidente della Repubblica, una mezza dozzina di docenti di università pubbliche del Senegal sfidano Macky Sall e chiedono la cessazione di ogni forma di violazione della nostra legge fondamentale, delle norme e dei diritti comunitari e libertà. I membri del collettivo degli accademici per la democrazia, SEUDE, gruppo nato il giorno dopo l'annuncio del rinvio del voto, che conta oggi più di 200 iscritti, sono impegnati a condurre la lotta insieme a tutte le forze della nazione e vogliono soprattutto vogliono tornare al voto e cogliere questa opportunità per chiedere la creazione di un fronte repubblicano che riunisca tutte le organizzazioni coinvolte nella lotta, con l'obiettivo del rispetto del calendario elettorale e le dimissioni del presidente Macky Sall come capo di Stato il 3 aprile, come peraltro previsto dalla Costituzione. Anche i docenti dell'Università Pubblica Senegalese si mobilitano sul fronte sindacale. L'Unione Autonoma degli Insegnanti dell'Istruzione Superiore, SAESA, ha lanciato un appello allo sciopero per chiedere luce sulla morte di uno studente di Saint-Louis, che è uno dei tre giovani uccisi da venerdì 9 febbraio durante gli scontri con le forze dell'ordine. Lo sciopero è a livello nazionale, tutto è fermo, e ha assicurato il segretario generale del sindacato degli insegnanti. Il Senegal quindi è nella morsa di una delle crisi politiche più gravi degli ultimi decenni, da quando Macky Sall ha annunciato il rinvio delle elezioni presidenziali il 3 di febbraio, 3 settimane prima della scadenza. I suoi sostenitori nell'Assemblea nazionale, quelli di Karim Wade, candidato estromesso, figlio dell'ex presidente Abdoulaye Wade, hanno poi appoggiato il rinvio delle elezioni il 15 dicembre, al 15 dicembre, e il mantenimento del presidente Sall al suo posto fino all'insediamento del suo successore, quindi perlomeno fino all'inizio del 2025. Questo cambiamento dell'ultimo minuto, eccezionale in un paese finora elogiato per la sua stabilità e le sue pratiche democratiche, anche se poi in realtà non sono mai state così tanto trasparenti, ha provocato le proteste contro un vero e proprio colpo di Stato costituzionale. L'opposizione sospetta che il campo presidenziale si stia accordando perché è sicuro della sconfitta del suo candidato, il primo ministro Amadou Ba, designato da Macky Sall a succedergli. L'opposizione sospetta una manovra affinché il presidente, il cui mandato è scaduto ufficialmente il 2 aprile, rimanga al potere. E il capo dello Stato eletto nel 2012 e rieletto nel 2019, ha ribadito che non si ricandiderà. Però la gravità della crisi fa temere una nuova ondata di repressione, come quella sperimentata dal paese nel marzo 2021 e nel giugno 2023, intorno alla sorte dell'oppositore Ousmane Sonko, che è capo del PASTEF, è dichiarato candidato alla presidenza e ora detenuto ed escluso dalla corsa. Quindi il maggior oppositore di Macky Sall, Ousmane Sonko, è in galera, il suo partito, il PASTEF, è fuori legge, è un partito che comunque sostiene delle posizioni panafricaniste, posizioni progressiste, di distacco dal potere neocoloniale francese, ed è un partito che ha molta udienza, diciamo così, molto seguito fra i giovani. La vaghezza mantenuta da Sall sulla sua candidatura per un terzo mandato ha poi alimentato le tensioni, finché non ha annunciato nel luglio del 2023 che avrebbe lasciato tutto così. Decine di persone sono state uccise dal 2021. E questo lo denunciano i difensori dei diritti umani durante le manifestazioni. Ci sono state centinaia di arresti. La risposta delle autorità ai recenti tentativi di mobilitazione è stata brutale, con l'uso della forza, arresti, maltrattamenti subiti da numerosi giornalisti, la sospensione temporanea di internet e l'interruzione del segnale di un'emittente televisiva critica per alcuni giorni, e hanno alimentato questo aumento della repressione, le proteste e le critiche verso una svolta autoritaria del presidente. I principali partner internazionali del Senegal hanno espresso le loro preoccupazioni per la situazione e hanno chiesto più o meno esplicitamente il ristabilimento del calendario elettorale. Macky Sall ha giustificato il rinvio delle elezioni presidenziali con le controversie innescate dal processo di convalida dei candidati e ha proposto un dialogo con il resto della classe politica, ma questo è un tentativo fuori tempo massimo, solleva moltissimi dubbi, moltissime domande, in particolare sulla possibilità da parte dell'opposizione di accettare un dialogo a queste condizioni e sul possibile rilascio degli oppositori Ousmane Sonko e Massou Bassirou Diomaye Faye, anch'egli in galera, e delle persone incarcerate dal 2021. Alcuni media hanno ventilato la possibilità di un'amnistia, ma non è né confermata dalla presidenza né dal governo. Sottofondo di tutta questa situazione è naturalmente sono gli interessi di Grumo, gli interessi economici di cui Macky Sall è rappresentante, e quindi il tentativo comunque di mantenere il potere per garantire di fatto lo sfruttamento delle risorse del Senegal, che vanno dalla pesca agli ingenti quantitativi di gas offshore che è stato scoperto a largo di Dakar. Andiamo in Niger, dove il capo della giunta al potere del Niger ha parlato domenica 11 febbraio della possibile creazione di una moneta comune con il Burkina Faso e il Mali. La moneta, dice, è un passo fuori da questa colonizzazione e lo ha dichiarato il generale nigerino Abdurrahmane Tiani alla televisione nazionale nigerina, rifacendosi al franco CFA. Il Niger, il Mali e il Burkina Faso, tre ex colonie francesi ora gestite da governi militari raggruppati nell'alleanza degli stati del Sahel, ha continuato il generale, al momento opportuno decideranno. La moneta è un segno di sovranità. Gli stati dell'alleanza del Sahel sono impegnati in un processo di recupero della loro sovranità totale, ha aggiunto, assicurando che quello che è certo è che i nostri stati non sono più la mucca da mungere della Francia. Il leader nigerino non ha però fornito dettagli sulla possibile circolazione di una futura moneta. Questo potrebbe, all'interno dell'alleanza del Sahel, sostituire il franco CFA, attualmente comune agli 8 paesi membri dell'Unione Economica e Monetaria dell'Africa Occidentale, tra cui appunto Niger, Burkina Faso e Mali. Le forti critiche formulate da questi 3 paesi del Sahel e dai loro sostenitori nei confronti del franco CFA potrebbero indurli a lasciare l'Unione Economica e Monetaria dell'Africa Occidentale. Nel mese di novembre scorso, i ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Alleanza del Sahel hanno raccomandato in particolare la creazione di un fondo di stabilizzazione di una banca di investimento. Il generale Tiani ha fatto queste osservazioni 2 settimane dopo il ritiro di Mali, Burkina Faso e Niger dalla Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale, l'ECOWAS, a cui aderiscono 15 paesi, che accusano di essere uno strumento della Francia. L'ECOWAS si è opposta ai colpi di Stato militare nei 3 paesi e ha imposto pesanti sanzioni economiche al Mali prima di applicarli al Niger. In agosto il governo è arrivato al punto di minacciare l'intervento militare in Niger per ripristinare l'ordine costituzionale e liberare il deposto presidente Bazoum, ancora detenuto. Ma da diverse settimane sui social network crescono le voci: l'alleanza degli stati del Sahel si prepara a ritirarsi dal franco CFA per coniare una propria moneta. Si chiama Sahel. Tuttavia, nessun funzionario dell'alleanza degli stati del Sahel ha mai menzionato la possibilità di creare una banca centrale. Il 25 novembre scorso si erano incontrati a Bamako i ministri delle finanze di Mali, Burkina Faso e Niger. Il comunicato stampa che sanciva l'incontro conteneva una ventina di raccomandazioni molto vaghe, dalla costruzione di centrali nucleari civili a vocazione regionale, alla creazione di una compagnia aerea comune, allo sviluppo delle infrastrutture, ma anche della costituzione di un comitato di esperti per approfondire le riflessioni sulla questione dell'unione economica e monetaria. È difficile essere meno concreti, ma i detrattori del franco CFA si sono subito fatti avanti. Le visite delle massime autorità della Banca Centrale degli Stati dell'Africa Occidentale ai paesi golpisti non hanno fatto altro che aggiungere acqua al loro mulino, mentre nei corridoi della Banca Centrale si dice che i 3 paesi vogliono uscire dal franco CFA. Queste visite sono state percepite da molti come un tentativo di assumere impegni per stroncare sul nascere questi desideri, perché giuridicamente nulla impedisce loro di lasciare l'Unione Economica e Monetaria dell'Africa Occidentale. Secondo gli statuti dell'Unione, se un paese decide di recedere, deve semplicemente notificarlo alla conferenza dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Monetaria. Il presente recesso entra in vigore automaticamente 180 giorni dopo la sua notifica, ma ad oggi è chiaro che nessuno dei paesi membri dell'alleanza del Sahel ha attivato una clausola di denuncia, tanto più che secondo la maggior parte degli osservatori abbandonare il franco CFA sarebbe un pessimo calcolo a breve termine. Felizati del Sahel. In tempi di turbolenza, come accade attualmente con i tassi di interesse elevati e inflazione, il prezzo del dollaro è esploso, il franco CFA ha contribuito a proteggere i paesi membri dell'Unione Monetaria grazie alla sua parità fissata con l'euro. Ad esempio, la naira nigeriana e il cedi ghanese hanno subito un notevole deprezzamento. Il franco CFA è addirittura diventato una valuta rifugio in questi due paesi, senza dimenticare che Mali, Niger e Burkina Faso sono stati senza sbocco sul mare, che dipendono dai porti di Abidjan, Dakar e Cotonou per le loro importazioni. Uscire dall'Unione significherebbe aumentare i costi delle importazioni. Inoltre, i membri dell'Alleanza del Sahel dipendono fortemente dal mercato di titoli pubblici dell'Unione Economica Monetaria dell'Africa Occidentale, che è diventata un'importante fonte di finanziamento in un contesto di difficoltà di accesso al credito e di prosciugamento degli aiuti pubblici allo sviluppo. E poi Mali, Burkina e Niger hanno sofferto e continuano a soffrire delle sanzioni dell'ECOWAS. Sanzioni economiche e finanziarie hanno indebolito gli strumenti economici e monetari della regione. E in questo contesto non sorprende che stiano cercando un'alternativa. Il Mali e il Burkina sono i maggiori produttori di cotone e di oro, il Niger ha uranio e petrolio. Quindi le loro esportazioni teoricamente garantiscono valute estere e quindi la potenziale creazione di una moneta comune non è irrealistica. Oggi la Francia garantisce la convertibilità del franco CFA con l'euro. Se per caso l'Alleanza del Sahel decidesse di uscire dal sistema per evitare una svalutazione e un'inflazione a due cifre, dovrebbero cercare un altro prestatore di ultima istanza e si possono immaginare i BRICS, con il sostegno di Cina, Russia e Iran. Ma nonostante questa prospettiva, tutti gli economisti concordano su un punto: una moneta comune per questi tre paesi non potrebbe essere praticabile senza alcuni prerequisiti, vale a dire delle riforme strutturali su larga scala. L'idea di tagliare il cordone ombelicale monetario con l'ex potenza coloniale attira gran parte dell'opinione pubblica, oltre ai confini di questi tre paesi che abbiamo nominato. Insomma, il 90% dei giovani africani pensa che bisogna uscire dal CFA. L'autonomia monetaria è un punto essenziale dello sviluppo e l'uscita dal franco CFA consentirebbe di dare agli africani il potere di sentirsi padroni del proprio destino. Ma la situazione economica dei tre paesi dell'Alleanza del Sahel non consente davvero loro di intraprendere questa strada. I tre paesi avranno quindi molto da fare per stabilire e rispettare i criteri di convergenza essenziali per l'istituzione di una politica monetaria comune. Ma questo non è l'unico prerequisito. Se vuole battere moneta, l'Alleanza degli Stati del Sahel dovrà soddisfare un certo numero di condizioni, che sono tutte sfide da superare. Oltre ai vincoli logistici e finanziari legati alla fabbricazione di moneta e banconote, dovrà anche garantire convertibilità, scegliere il regime di cambio, eventualmente creare una banca centrale. La futura moneta comune, se dovesse davvero vedere la luce, consentirebbe davvero di migliorare la situazione economica e sociale dei paesi? Garantirebbe una maggiore indipendenza economica? Il dibattito, che in gran parte riecheggia, è quello che si svolge da diversi anni sul franco CFA. Il dibattito che va dai social network ai banchi dell'Università di Economia, passando per gli scaffali delle librerie specializzate. Le linee di faglia sono numerose. I sostenitori del mantenimento del franco CFA o della sua versione rinomata sotto il nome di ECO, che impiega ancora così tanto tempo per passare dalla fase di progetto a quella di realtà, insistono sulla stabilità che il franco CFA consente. D'altra parte, nel settembre 2022, la decisione presa dalla Federal Reserve americana di aumentare drasticamente i suoi tassi di riferimento ha accentuato effettivamente il deprezzamento di diverse valute nazionali del continente. Andiamo in Congo, dove ci sono state delle manifestazioni contro la MONUSCO, sono state bruciati i veicoli della missione ONU che è lì da 25 anni, le bandiere dell'Unione Europea e del Belgio, sono stati bruciati i pneumatici davanti all'ambasciata francese e vicino all'ambasciata degli Stati Uniti. Questo è avvenuto sabato 10 e lunedì 12 febbraio nella città di Gombe, nel nord del Kivu, che ospita la maggior parte delle rappresentanze diplomatiche ed è stato teatro di inaspettate proteste anti-occidentali. I manifestanti, stimati in un centinaio, sparsi in luoghi diversi, e la maggior parte di coloro che hanno utilizzato mototaxi, hanno voluto denunciare quella che considerano la passività della comunità internazionale di fronte alla crisi nell'est del paese. Nelle ultime settimane sono infatti ripresi gli scontri attorno alla città di Goma, nella provincia del nord del Kivu, fra le forze armate congolesi e i ribelli dell'M23, sostenuti, secondo Kinshasa, e diversi rapporti delle Nazioni Unite dal Ruanda. Alla ripresa delle ostilità, i manifestanti non si sono arresi. Non vogliamo, dicono, più i complici di Paul Kagame nel nostro paese. Lunedì 12, una massiccia presenza della polizia è stata notata davanti alle varie rappresentanze diplomatiche per impedire l'avanzata dei manifestanti. In serata, il governo ha condannato, questa violenza e misure annunciate, fra cui il divieto di accesso ai mototaxi nel comune di Gombe. E sono vietati anche gli assembramenti di più 6 persone. Il comandante della MONUSCO, Bintou Keita, ha chiesto all'autorità giudiziaria congolese di avviare un'indagine per perseguire gli autori di queste violenze. Ma non si capisce chi sia all'origine di queste manifestazioni, se nessuna organizzazione politica o della società civile congolese ha ufficialmente lanciato un appello alla mobilitazione. Queste azioni sono state alimentate dalla frustrazione veicolata negli ultimi giorni dai social network. E questo è stato alimentato in particolare da quello che è avvenuto nella semifinale della Coppa d'Africa fra la Repubblica Democratica del Congo e la Costa d'Avorio il 7 febbraio scorso, durante la quale i giocatori congolesi si sono presentati durante l'inno nazionale con la bocca imbavagliata e la mano sinistra che mimava una pistola alla tempia. Avevano chiesto di poter giocare con una braccia nera, con una fascia nera al braccio, proprio per ricordare le vittime della guerra civile nel Nord Kivu, ma la Confederazione Africana di Calcio e la FIFA non gliel'hanno concesso e quindi hanno fatto questa durante l'inno e sono presentati con la bocca imbavagliata e la mano sinistra che mimava una pistola alla tempia. L'obiettivo era quindi quello di approfittare della visibilità offerta da questo evento sportivo per denunciare il silenzio della comunità internazionale di fronte alla tragedia avvenuta nell'est del paese, che sta avvenendo nell'est del paese. Il vostro gesto ha risvegliato la comunità internazionale e quindi che si addormentava di fronte a un'aggressione barbara che mira a umiliarci. Questo ha detto il presidente Félix Tshisekedi, che ha ricevuto i pardi, così si chiama la squadra congolese, a ritorno dalla Costa d'Avorio dopo essere stata sconfitta in semifinale. Molti congolesi comunque hanno anche deplorato il fatto che durante la diretta di questa partita non si siano visti i tifosi congolesi sugli spalti, che avevano anche messaggi di indignazione da trasmettere attraverso le magliette e gli striscioni. Sono stati contestati il Canal Plus che appunto trasmetteva questa diretta. E la situazione comunque il giorno dopo la partita della CAN, della Coppa d'Africa, è uscito fuori anche un predicatore, un certo Paul Mukendi, condannato a 8 anni di carcere in Canada per violenza sessuale, prima di rifugiarsi a Kinshasa, che ha postato un video sui social network invitando ad assediare le ambasciate degli Stati Uniti, della Francia e della Gran Bretagna, considerati dei grandi ipocriti. Quindi queste manifestazioni sono state alimentate da molti, come dire, eventi collaterali, soprattutto sono viaggiati sul web. Secondo un documento delle Nazioni Unite, l'esercito ruandese, che sostiene la ribellione dell'M23 nell'est della Repubblica Democratica del Congo, avrebbe utilizzato armi sofisticate come missili terra-aria. Pare che un sospetto missile terra-aria delle forze di difesa del Ruanda abbia preso di mira un drone di osservazioni delle Nazioni Unite. Questo missile sarebbe stato lanciato da un veicolo blindato ruandese in un'area controllata proprio dal movimento M23. E ci sono delle foto scattate a circa 70 km a nord di Goma, capitale della provincia del Nord Kivu, dal drone preso di mira dal missile. La missione ONU, la MONUSCO, indica nel documento di non essere a conoscenza di gruppi armati in possesso dell'addestramento o risorse necessarie per gestire un sistema missilistico così, e quindi evidentemente si sta parlando della presenza dell'esercito olandese sul campo. Il documento evidenzia un'escalation delle forze convenzionali impegnate nel conflitto nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. L'M23 e l'esercito olandese sono anche in possesso di cannoni antiaerei e sistemi di difesa portatili, quindi questa guerra si sta combattendo con armi pesanti. Gli scontri si sono intensificati, in particolare verso Sakè, che è una cittadina situata a una ventina di chilometri ovest di Goma, con considerata la porta di accesso per il capoluogo. La forza delle Nazioni Unite, presente nel paese da quasi 25 anni, è accusata di inefficace nella lotta contro i gruppi armati e il governo ne ha chiesto la partenza. Intanto a Goma, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, Goma è una città che conta 2 milioni di abitanti, è tagliata fuori da diversi giorni dalle fattorie che la alimentano. I ribelli del Movimento M23 bloccano le due strade principali che portano a Goma da nord e da ovest e impediscono la consegna dei prodotti. La gente ha paura di soffrire la fame se l'esercito congolese non libera rapidamente una delle strade principali. E la gente è nel panico. La popolazione di Goma è aumentata perché le persone fuggono dai combattimenti che stanno avanzando, soprattutto da Sakè, che si trova a 25 km a nord-ovest da Goma stessa. Laurent Cressy, del Comitato Internazionale della Croce Rossa, ha dichiarato alla BBC che l'ospedale pubblico Bethsaida di Goma ormai non regge più la pressione. Avevamo, dice, 80 pazienti nel nostro reparto, ora ce ne sono 130 ed è molto difficile da gestire. Alcuni testimoni raccontano che sono scappati praticamente a mani vuote, senza cibo, senza vestiti e hanno bisogno naturalmente di aiuto e riparo. Mentre il conflitto si avvicina e riporta alla mente i fatti del 2012, quando i ribelli occuparono Goma per 10 giorni prima di abbandonarla a seguito delle pressioni internazionali. Questo movimento, l'M23, nato da un altro gruppo ribelle, ha iniziato a operare nel 2012 per ufficialmente proteggere la popolazione Tutsi nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Perché i Tutsi lamentavano persecuzioni e discriminazioni, ma è una storia piuttosto lunga che risale ai tempi di Mobutu. Gli esperti delle Nazioni Unite hanno affermato che il gruppo è sostenuto dal vicino Ruanda, che chiaramente ha un governo Tutsi. Ricordate, insomma, la tragedia del genocidio che è avvenuto nel 94, anzi ad aprile ricorrono i 30 anni. E Kigali ha sempre negato. Sappiamo tutti che la ragione di questa guerra comunque è economica, dicono molti analisti. Ruanda continua da 25 anni a saccheggiare le risorse minerarie del Congo. E ora si teme che l'M23, che è una forza molto più organizzata, disciplinata, equipaggiata rispetto all'esercito congolese, possa riprendere il controllo di Goma. Ma il presidente Tshisekedi ha detto esplicitamente che i congolesi devono imparare a fidarsi di noi, Goma non cadrà mai. E ha ribadito questa promessa anche quando ha fatto la campagna elettorale a dicembre. Vicino alle principali città minerarie che forniscono metalli e minerali come oro, stagno e coltan, Goma è diventata un centro economico vitale. La sua rete stradale e aerea, nonché la presenza di un'importante base di mantenimento di presenza delle Nazioni Unite, hanno attratto gran numero di imprese, organizzazioni internazionali, consolati diplomatici. Quindi Goma è un obiettivo strategico prezioso. All'M23 dice di non volerlo prendere e sostiene di non stare facendo un'offensiva, anzi di essere sulla difensiva. In realtà i ribelli potrebbero semplicemente dimostrare le loro capacità e ricordare il 2012, quando appunto in seguito alla condanna internazionale, dopo la cattura di Goma, ci fu un intervento dell'esercito congolese sostenuto da una forza multinazionale che espulse l'M23 dal paese. Combattenti dell'M23 hanno poi accettato di essere reintegrati nell'esercito, ma nel 2021 il gruppo ha ripreso le armi e quindi si è nuovamente riavvicinato, come dicevamo, a Goma. Il presidente Tshisekedi ha detto che i colloqui con i ribelli sono fuori questione e dice che una cosa deve essere chiara: come governo non negozieremo mai con l'M23, perché per lui l'M23 non esiste, è il Ruanda che agisce con il suo fantoccio. Intanto la MONUSCO, che era stata nella Repubblica Democratica del Congo per proteggere i civili e le aree dalle quali i gruppi armati si erano ritirati, ha lasciato il paese su richiesta del governo, constatata dopo 25 anni la sua totale inutilità. Sua partenza, poi a dicembre, è stata seguita dalla fine dell'ultimo cessato il fuoco e la ripresa dell'attività dell'M23. Il presidente congolese Tshisekedi sperava in una forza dell'Africa meridionale che era arrivata al posto della MONUSCO per contenere i ribelli, ma alcuni temono che il conflitto potrebbe invece peggiorare, addirittura estendersi. dopo che il presidente congolese ha minacciato a dicembre di dichiarare guerra a Ruanda se i ribelli avessero attaccato nuovamente. Paul Kagame, il presidente ruandese, ha risposto chiaro e tondo a gennaio che loro difenderanno il paese, il loro paese, lotteranno come persone che non hanno nulla da perdere. Quindi è una situazione estremamente tesa, di sicuro c'è che l'intensificazione dei combattimenti in diverse aree su diversi fronti da metà gennaio sta avendo un effetto devastante su una popolazione già peraltro vulnerabile, dice Natalia Torrent, l'organizzazione Medici Senza Frontiere, siamo in una regione che è già stata soggetta alla diffusione di diverse epidemie e quindi hanno già affrontato il problema del colera e del morbillo e chiaramente in seguito all'aumento dei combattimenti dei profughi si teme una vera e propria ondata di epidemie. Finisce qui la puntata di Radio Africa per oggi 14 febbraio 2024. Un saluto a tutte e a tutti.
Mi so di agare, ma ogni sa un po' la bruciamante, se la so.